Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 41ª puntata. Teatro a Roma. Nel mondo italico esistevano, già prima dell'introduzione del teatro greco, alcune forme drammatiche autoctone, e precisamente nell'Etruria il fescennino, una specie di canto rustico improvvisato con battute dialogate, spesso mordaci e ingiuriose. Nel Lazio la satura, considerata la prima forma drammatica del teatro latino, una specie di varietà ispirata al realismo saporoso ed espressivo tipicamente romano, misto a elementi drammatici di derivazione etrusca. Tale satura aveva la stessa funzione che nell'antica Grecia aveva il dramma satiresco al termine della trilogia tragica. Ricordiamo a questo proposito l'Alcesti di Euripide. Poi nel napoletano la fabula atellana, farsa popolare condotta con spirito realistico e brioso, la cui rappresentazione era facilitata dall'impiego costante di quattro maschere fisse. Maccus, lo sciocco, che in certo qual modo anticipa Pulcinella, Buccus, mangione o chiacchierone sguaiato, che anticipa Brighella, Pappus, il vecchio scimunito, avaro e ridicolo, in cui dobbiamo vedere Pantalone, e Dossennus, il gobbo astuto e successivamente caricatura del dotto sacente, cioè dottor Balanzone. Infine, diffuso un po' dappertutto, vi era il mimo, che poi era il teatro gestuale impostato sull'imitazione. Tutte queste forme appartengono al teatro popolare non scritto. Il teatro come genere letterario entra invece nel mondo latino e quindi nella letteratura latina con Tito Andronico nel III secolo a.C. Si tratta del teatro classico greco nelle sue due forme drammatiche, tragedia di argomento greco, che a Roma veniva chiamata tragedia o fabula coturnata, da coturnus, stivaletto che calzavano gli attori greci. E poi commedia di ambientazione greca, pure essa, chiamata commedia o fabula pagliata, da pallium, ampio mantello, che indossavano gli attori greci. A queste due forme drammatiche si affiancheranno ben presto la tragedia o la fabula pretexta e la commedia o la fabula togata, ambientate entrambe non più in Grecia, bensì in terra latina, e aventi per soggetto un soggetto nazionale romano. Creatore dell'una e dell'altra, in pratica creatore del teatro nazionale romano, fu Gneo Nevio, nato circa 25 anni prima di Plauto, cioè nel 275 a.C., a Capua, in terra campana, è morto, causa la sua lingua mordace, esule, a Utica, nel 201 a.C. Egli divenne il punto di riferimento per il poeta comico latino più universalmente noto, cioè per Tito Maccio Plauto. Le poche notizie che abbiamo sulla sua vita ci provengono dall'erudito Marco Terenzio Varrone, che nel primo secolo a.C. si era preso cura di dare una sistemazione all'opulento corpus delle commedie plautine. Egli sostiene che Plauto nacque circa nel 250 a.C. a Sarsina, nell'Umbria settentrionale, quasi nell'attuale Emilia-Romagna, perché l'Umbria allora aveva un'estensione ben più vasta dell'attuale regione omonima. E lì fu educato al gusto delle manifestazioni drammatiche popolari che fiorivano in quella terra, vicina peraltro all'Etruria. Prosegue poi che Plauto, divenuto giovinetto, si trasferì a Roma, dove fece parte di una compagnia teatrale di Atellane, assimilando anche elementi di cultura greca. E che con il denaro guadagnato facendo l'attore si dedicò al mestiere della mercatura, dove tuttavia fallì, al punto da venir condotto in schiavitù per debiti. E che proprio quell'esperienza di miseria e di duro lavoro, pare che fosse costretto a girare la macina di un mulino, fece scattare in lui la vena della poesia comica, ispirandogli tre commedie di cui la più significativa è Addictus, cioè Schiavo per debiti, con evidente allusione alla sua condizione reale. E dice inoltre Varrone che da quel momento in poi ebbe inizio la fortuna di Plauto, fortuna che lo accompagnò fino alla morte, avvenuta nel 184 a.C. e anche oltre. Delle 130 commedie che l'antichità attribuiva a Plauto, Varrone ne salva 21. Indicandole come autentiche, genuine, e precisamente Anfitruo o Anfitrione, di carattere tragicomico mitologico, Asinaria o Commedia degli Asini, una delle più divertenti, con la somma ricavata dalla vendita di alcuni asini, il servo Leonida aiuta il padroncino Argirippo a sposare la ragazza di cui è innamorato. Aulularia o Commedia della pentola, che prende di mira un vecchio avaro che nasconde il suo tesoro in una pentola. Poi Captivi, prigionieri, che ha per tema la ricerca e il ritrovamento delle persone credute perse per sempre. Quindi Curculio o Verme roditore del frumento, che prende di mira un parassita. Poi Casina o Fanciulla del caso, che parla di una trovatella contesa tra il padre e il figlio finché non si scopre che la stessa è la figlia di un vicino di casa. Quindi Cistellaria o la commedia della cassetta, in cui una bimba illegittima viene esposta in una cesta, allevata da un cuore pietoso e alla fine rilevata da un giovane innamorato. Epidicus, Bacchides, Mostellaria o commedia dei mostri, Menecmi o commedia dei gemelli, il celeberrimo Miles Gloriosus o soldato millantatore, e poi Mercator, Pseudolus o l'ingannatore, e ancora Penulus, il piccolo cartaginese, Persa, il persiano, Rudens, Sticus, Trinummus, Truculentus e Vidularia, o commedia del bauletto, in cui viene nascosto un anello di riconoscimento, commedia che però ci è pervenuta frammentaria. Per i contenuti e le situazioni sceniche, la commedia plautina si riallaccia alla Pagliata, cioè alla commedia greca cosiddetta nuova, quella di Menandro e di Filemone, per intenderci. Differisce invece per alcuni aspetti formali. Ad esempio, sparisce la divisione in atti e la vicenda procede di scena in scena. Poi, ai dialoghi, de verbia, scritti in scenari giambici, Plauto alterna parti cantate, cantica, scritte in metri, lirici, pienamente inserite nell'azione. Mentre in Menandro, come abbiamo visto, le parti cantate del coro, fra un atto e l'altro, non avevano alcuna attinenza con l'azione. E ancora, l'originalissima pratica della contaminatio, cioè dell'uso di inserire nel testo una o più scene desunta da altre commedie affini del medesimo o di altro autore greco. Infine, il linguaggio usato da Plauto. Il sermo familiaris di Roma, epurato da grecismi e volgarità, snello ed elegante, tanto da far esclamare al grammatico Elio Stilone che se le muse avessero voluto parlare latino, si sarebbero servite della lingua di Plauto. La commedia che desidero presentarvi per prima è Amfitrio, Anfitrione, la cui traduzione dal latino si deve a Mario Scandola. Oggi ci dedichiamo alla parte prima. La vicenda viene anticipata in una breve sintesi intitolata Argomento, in cui si enuncia che Giove, invaghitosi di Alcmena, la virtuosa moglie di Anfitrione, generale tebano, escogita un piano sottile. Prende le sembianze del di lei marito, Anfitrione appunto, partito per la guerra contro i Teleboi, e approfitta della sua assenza per possederla. In questa audace impresa gli è d'aiuto il figlio Mercurio, travestito da Sosia, servo di Anfitrione. Tali astuzie degli dèi traggono in inganno perfino la stessa Alcmena, che soggiace al volere di colui che crede marito. È superfluo dire che al loro ritorno sia Anfitrione che Sosia, quelli veri, vengono entrambi mirabilmente giocati in una serie di situazioni ridicole e spassose. La commedia inizia con il lunghissimo prologo pronunciato da Mercurio. Nel rivolgersi al pubblico, egli ironizza sulla propria divinità come su quella del padre Giove e assicura che l'argomento della vicenda scenica appare tragico sì, ma che egli, Mercurio, essendo un dio, saprà trasformarlo in commedia. Aggiunge che la reciterà Giove in persona e poi passa alla descrizione della scena e della vicenda stessa. Dunque, questa città è Tebe e là, in quella casa, abita Anfitrione, nato ad Argo da un padre argivo. L'ha sposato Alcmena, figlia dell'Etrione. Ora, questo Anfitrione è a capo dell'esercito. Sì, perché il popolo tebano è in guerra coi Teleboi. E prima di partire per la guerra, costui ha messo incinta sua moglie Alcmena.
Ora, io credo che voi sappiate bene come è fatto mio padre. Quanto sia spregiudicato in questo campo. Che amante sia! Una volta che ha preso una cotta. Egli si è appunto innamorato di Alcmena, all'insaputa del marito, e se l'è goduta e l'ha ingravidata. Ed ora, perché comprendiate esattamente come vanno le cose per Alcmena, ella è incinta dell'uno e dell'altro, dal marito e del grandissimo Giove. In questo momento mio padre è dunque là dentro. Sì, Giove in persona. Ha preso le sembianze d'Anfitrione.
Attento!
E tutti i servi, quando lo vedono, pensano che si tratti di lui. Abile com'è nel mutar pelle quando gli piace. Io ho assunto l'aspetto del servo Sosia, che è partito per la guerra assieme ad Anfitrione, in modo da poter assecondare mio padre nei suoi amori, perché la servitù non si curi di chiedere chi sono, vedendomi girare continuamente per la casa. Se mi crederanno uno schiavo, un loro compagno di schiavitù, nessuno chiederà chi sono o cosa sono venuto a fare. In questo istante, mio padre, là dentro, dà sfogo ai suoi sentimenti. È a letto con colei che più desidera. La tiene tra le braccia. Mio padre sta raccontando a quella donna, ad Alcmena, ciò che è accaduto al campo. Lei pensa che si tratti di suo marito, e invece si trova con un amante. In questo momento mio padre le racconta come ha messo in fuga le legioni nemiche e come ha ricevuto moltissime ricompense. E queste ricompense, che sono state date là ad Anfitrione, noi le abbiamo sottratte. È facile per mio padre fare ciò che vuole. Ebbene, oggi Anfitrione verrà qua dal campo e con lui il servo di cui io faccio la parte. Ora, perché vi sia più facile riconoscerci, porterò sempre sul petaso queste alette. Mio padre, invece, avrà sotto il petaso un cordoncino d'oro. Questo contrassegno, Anfitrione, quello vero, non l'avrà. Nessuno della casa potrà scorgere questi contrassegni. Ma li scorgerete voi, cari spettatori. Ma ecco la Sosia, il servo di Anfitrione. Sta arrivando dal porto con una lanterna. Appena arriverà, lo scaccerò da casa. Attenti, varrà la pena per gli spettatori veder recitare Giove e Mercurio.
In effetti, appare in scena, giungendo dalla strada del porto, il vero Sosia, servo di Anfitrione, recando in mano una lanterna. Non si accorge di Mercurio nascosto dietro una colonna e parla tra sé e sé, sprofondando in lunghi monologhi, in cui descrive la battaglia combattutasi fra i Tebani e i Teleboi, la vittoria finale dei Tebani e il trionfo del suo padrone Anfitrione e di come egli abbia ricevuto in premio la coppa d'oro nella quale era solito bere il re nemico. Tutte queste notizie egli le deve portare fresche fresche alla padrona. Tali sono gli ordini del padrone. Mercurio, che dal suo nascondiglio non s'è perduto nemmeno una battuta di Sosia, naturalmente è pronto a impedire che ciò avvenga, almeno per tutto il tempo della notte che suo padre si trova impegnato tra le braccia di Alcmena. Ma che fa Sosia adesso? Sta contemplando il cielo. Pare sbigottito.
Ma sì, per Polluce, se v'è una cosa che debbo credere, è proprio questa. Stanotte il notturno, il dio della notte, è andato a dormire ubriaco. Le sette stelle dell'Orsa non fanno un passo nel cielo e la luna non si muove per niente dal luogo dove s'è levata. Orione, Vespero e le Pleiadi non tramontano. Le costellazioni stanno ferme e la notte non dà luogo al giorno.
Sosia è stupefatto e ignora che la notte si sta prolungando per rendere un servizio al padre degli dèi, che se ne sta beato, avvinghiato alla sua padrona. Si incammina senza indugio verso la casa di Anfitrione, ma Mercurio gli sbarra la strada con arroganza. E questa scena la vedremo la prossima volta insieme alle successive. Io vi ringrazio per l'ascolto e appunto vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.